È bello poter stare insieme, bello poter comunicare. E la comunicazione è un aspetto molto particolare, ecco, perché in realtà, pur se viviamo in un mondo multimediale dove c'è comunicazione, social networks, chi più ne ha più ne metta, Twitter, LinkedIn, eccetera, 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 la cosa più assurda è che le persone comunicano tantissimo con gli altri, ma non comunicano con se stesse. E questo è un grosso problema, perché per comunicare con gli altri dovremmo almeno essere in comunicazione con noi stessi. E questo cercheremo di capirlo, di vederlo insieme, come nel progetto di una identità e soprattutto alla ricerca di un'identità piacevole, bella, ecco perché tante volte sapete. Il fatto di non avere un'identità nasce dalla paura di scoprire una identità che non ci piace. Il concetto di identità ha a che fare con la coscienza di noi e la coscienza di noi è su vari piani, su vari livelli, come sicuramente comprenderete. C'è il livello più fisico, in termini medici si chiama cinestesi, cioè la sensazione che abbiamo del nostro corpo. Se sei una persona giovane, solitamente hai una sensazione piacevole del tuo corpo, scattante, che può saltare, che può correre, che può fare le capriole. Se arrivi alla nostra età, cominci ad avere qualche segnale un po' di artrosi, qualche segnale un po' di lombalgia, eccetera, eccetera. Quindi il senso del corpo non è così piacevole e ovviamente molte persone vivono quasi esclusivamente secondo la loro cinestesi, cioè cercando di ottenere una coscienza piacevole del loro fisico. Ecco, e tante volte in tutto questo poi intervengono altre dinamiche che sono legate a quello che gli altri pensano di noi, perché tante volte vedremo nella vita di oggi, proprio perché manca un senso di identità, la nostra identità si costruisce più che altro su quello che gli altri ci riflettono. Perché magari, tante volte, se tu ti guardi allo specchio, non so se hai questo senso di piacere di guardarti. Qualcuno che incontro tante volte nella mia professione, non solo si guarda allo specchio e si sputa, poi deve pulire lo specchio, naturalmente. Ma peggio ancora, questo ancora è qualcosa di positivo, nel senso c'è un conflitto con se stessi, non ci si piace, non ci si accetta, forse si vorrebbero delle caratteristiche diverse, chi è magro vuole essere grasso, chi è grasso vuole essere magro, eccetera, eccetera. Ma la cosa peggiore è quando ci si guarda allo specchio per cercare di ritrovarsi. Questa è una cosa più grave ed oggi sempre di più questa problematica della coscienza di se stessi, della coscienza della propria identità, si sta sviluppando a macchia d'olio proprio perché realmente ci mancano delle coordinate capaci di darci questa comprensione, questa rivelazione. Dicevo, dopo la cinestesi, che è una coscienza fisica, siamo ancora al livello. Dopo la cinestesi, che è una coscienza fisica, c'è una coscienza psichica del nostro essere, cioè una coscienza collegata alla immagine che abbiamo di noi stessi. E quando dico immagine di noi stessi, non mi riferisco semplicemente a un'immagine razionale, ma a un'immagine molto collegata alle nostre emozioni, ai nostri sentimenti. E vedrete che anche dietro quelle persone che si costruiscono un'immagine di se stessi molto razionale, perché sembra che la razionalità ci protegga, in un certo senso sembra così, però profondamente, in verità, siamo molto più condizionati dalle emozioni di quello che non sembra. Devi fare 100.000 esempi. Com'è possibile che quando ero giovane andavo a comprare delle cose che costavano di più in un negozio dove c'era una commessa graziosa? Non era razionale. Pagavo di più, Ma la motivazione, in quel caso, di vedere una bella ragazza agiva come stimolo per un'azione che poi magari si rifiutava. Uno diceva: no, non è così, è perché lì mi piace il negozio. Sapete, sappiamo tante volte bluffare con le nostre motivazioni, sappiamo prenderci in giro. Il problema è quando non riusciamo più a prenderci in giro, lì nascono situazioni più gravi. Come vedremo di sfuggita, perché non è questo il tema, spesso i problemi di natura psicologica o psichica sono più frequenti nelle persone che non riescono a prendersi in giro, e quindi automaticamente dovrei dire che sono più frequenti nei cristiani, perché i cristiani, sebbene ce la mettono tutta per prendersi in giro, poi sono illuminati da una luce tale, che è la luce di Dio, che piano piano la luce mette in evidenza tutto quello che è buio, tutto quello che fino a che sta ben coperto dalle nostre immagini può stare tranquillo. Poi quando viene la luce, mamma mia, è come se levi un masso sopra la terra e vedi tanti insetti che quando sono piccoli sono persino graziosi. Non credo però che alcuni bracciano i ragni o altre cose. C'è chi li usava per torturarli, li bruciava. Qualche bambino già manifesta l'aggressività in questa maniera. Ma quando sono dei mostri, allora capite bene che scoprire dei mostri nella nostra soffitta non è molto piacevole, soprattutto se poi questi mostri sembrano inarrestabili, sembrano inaffrontabili e sembrano darci un'immagine di noi stessi che sicuramente ci spaventa. Quindi cenestesi, coscienza fisica del nostro corpo, coscienza psichica con una capacità più o meno grande di avere una introspezione, cioè una capacità di guardarsi dentro. E lì naturalmente dicevo che spesso non ci vogliamo guardare dentro e spesso ci guardiamo troppo dentro, quindi ci sono degli eccessi in un senso o nell'altro. Ecco perché tante volte siamo estremisti: o veramente abbiamo una consapevolezza inesistente, sembra che l'acqua ci bagna, il vento ci asciuga, e lì sembra che viviamo dove ci porta il vento. Oppure possiamo arrivare a una coscienza quasi patologica, morbosa, perché cominciamo una sorta di ricerca, cominciamo a cercare di capire cosa c'è dietro alcune sensazioni, emozioni, cominciamo a cercare di chiarire con noi stessi o con gli altri, e mi sa che poi ci confondiamo sempre di più. Perché? Perché nelle dimensioni emotive non c'è necessariamente una verità stabile. Ecco perché abbiamo messo questo titolo, risponde molto bene a quello che cercheremo un po' di sfiorare, di trattare, alla ricerca di ciò che abbiamo perso, cioè alla ricerca di un'armonia ancestrale, cioè originaria, alla ricerca di una completezza che però chiaramente si scontra tantissimo con la nostra dimensione razionale, perché in realtà poi scopriamo che non siamo così razionali. Vi ho detto poco fa che tante volte la nostra razionalità è molto relativa. Siamo spinti da emozioni, siamo spinti non solo da emozioni che ci attraggono, ma siamo spinti anche da emozioni che ci spaventano. Siamo non solo attratti da un futuro piacevole, idealizzato, da un miraggio, da un'illusione, ma siamo anche inseguiti da qualche cosa che fa parte del nostro passato, da un trauma, da un dolore, da una separazione, da un abbandono, da un tradimento. Avete idea di quante cose ci inseguono nelle nostre emozioni? E noi, cercando di sfuggire all'attrazione gravitazionale di queste negatività, ogni tanto veramente partiamo per la tangenziale, nel tentativo di non essere risucchiati dal male. Tante volte decolliamo e troviamo però una soluzione che è peggiore del male. E questo purtroppo è esperienza della vita quotidiana. Tante persone alla ricerca della loro identità alla fine sono andate ad approdare a situazioni distruttive. E quando dico distruttive non parlo semplicemente magari di un'esperienza che qualche volta ci ha raccontato il vostro pastore, ecco, di dove è arrivato alla ricerca, passando appunto per l'occultismo, per la magia e per tante cose che avevano a che fare col male, ma anche con l'intellettualismo, ma anche con la filosofia, anche con tante cose che hanno il potere di deviarci, che hanno il potere di depredarci e di non farci scoprire la terza dimensione di coscienza, che è quella più importante, cioè poiché siamo stati creati a immagine di Dio, in qualche modo abbiamo bisogno di riscoprire una coscienza spirituale, cioè una coscienza, un senso di identità che ci viene da una progettualità diversa da quella soltanto umana. E quando purtroppo, per essere troppo o agnostici o persino atei, e per essere troppo realisti, escludiamo la dimensione spirituale, il paradosso, l'assurdità è che invece la continuiamo a cercare, solo che la cerchiamo nelle cose sbagliate. Cerchiamo la perfezione nella materia, ma credo che avete scoperto che le cose si rompono. Poi soprattutto nella nostra civiltà moderna le cose sono fatte per rompersi più velocemente. Non so se ci avete fatto caso, proprio perché la legge del mercato dovrebbe spingere a sempre comprare l'ultimo o comprarne uno nuovo. Alla fine cambiare i pezzi, aggiustare qualcosa non conviene più, conviene sempre comprare qualcosa di nuovo. Perché? Perché le cose non sono fatte per durare. Quindi quando noi cerchiamo l'armonia e quindi il senso di identità attraverso l'identificazione con la materia, noi viviamo la precarietà di qualcosa che si può rompere da un momento all'altro. Ma ancora, quando si rompe un oggetto è una cosa che si può superare facilmente. Il problema è quando si rompe una persona, nel senso che proprio si è rotta, cioè nel senso che l'investimento affettivo, nel senso che la sicurezza che ti viene dalla relazione viene cominciata a fratturare da problematiche che possono nascere fin dalla infanzia. Io non so se ci riflettete. Oggi c'è molta letteratura sulle teorie dell'attaccamento, cioè quel tipo di rapporto che si crea con i caregiver, cioè quelli che sono portatori di cura, di attenzione, e che ovviamente nella fase infantile sono le figure genitoriali. Quindi a secondo il tipo di relazione che noi abbiamo vissuto nella vita infantile, ovviamente possiamo realizzare dei diversi tipi di attaccamento, insicuro, eccetera, eccetera. Non sto qui a sottolinearli, anche se sarebbe interessante qualche volta spiegarlo, ma possiamo sicuramente fin dall'inizio non solo vivere l'angoscia di ritrovarci in un mondo ormai non più indistruttibile, precario, ma in un mondo dove persino le emozioni primarie, i legami primari possono essere inquinati. Perché? Perché queste figure genitoriali a loro volta hanno vissuto dei traumi, delle ferite, hanno vissuto delle situazioni tali che ci portano a respirare. Non è una questione solamente genetica, anche se lì dovremmo riflettere qualche volta tra le interazioni tra spirito e materia. Questo è un soggetto veramente interessante, perché Gesù si muoveva nello spirito e poi la materia, o anche il miracolo. Uno si muove nella fede e cambiano le cose nella realtà fisica. Però capite bene che l'identità che comincia a svilupparsi già da bambini deriva moltissimo dalla figura materna e poi, così come la maggioranza degli psicoterapeuti e psicologi riconoscono, c'è un passaggio dalla madre al padre, ma non è che la situazione tante volte migliora, come dire, passiamo il pacco, passiamo la palla, passiamo il carbone ardente. Perché? Perché tante volte né la madre né il padre vivono quella dimensione di serenità, di caregiver, di capaci di accoglienza, di protezione, di sicurezza di cui abbiamo bisogno. E molte delle nostre difficoltà, anche di identità, problemi di depersonalizzazione ed altri, nascono proprio dalla prima esperienza negativa, non solo con l'essere nati in un mondo che si rompe, avere perso quella identità che ci caratterizzava, cioè unione col nostro creatore, ma poi, nella fattispecie, poi tante volte essere nati in famiglie dove non c'è la pace, non regna l'armonia, non regna la pazienza, non regna l'amore, non regna Dio, non regna qualche cosa che ha a che fare con l'accoglienza. E quindi capiti bene che il senso dell'identità spesso comincia ad essere confuso o creato in maniera distorta fin dalla prima età, fin dai primi anni di vita. Perché? Per tante ragioni, posso citarvene semplicemente alcune, perché tante volte il bambino, più che ricevere, c'è una triade tipica poi per lo sviluppo dei problemi dell'identità di genere, dove i genitori in realtà vivono una dimensione narcisistica. Non c'è il bambino veramente al centro, ma il bambino è solamente l'oggetto di scarico di tutti i bisogni, le paure, le tensioni, le difficoltà, e le preoccupazioni non sono tante volte legate al bambino in se stesso, alla cura del bambino, ma a quello che dirà la gente, a quello che succederà, al giudizio esterno. E quindi capite bene che tutte queste cose cominciano a creare nel bambino delle situazioni difficili. Non sarò qui a sottolineare, però vi faccio capire bene che spesso il bambino, nel tentativo di essere accettato, comincerà a recitare una parte che non gli è congeniale. Perché? Perché ha bisogno di questo affetto, ha bisogno di conquistarlo. E se specialmente, per esempio, una madre gli dice: figlio mio, ti prego, non fare queste cose brutte, se no mi fai morire. Sembra una frase normale, ma sapete cosa significa? Significa caricare, investire il bambino della responsabilità di poter uccidere i suoi genitori se porterà fuori una parte di quella carica aggressiva che è normale che debba portare fuori. E così tante altre cose che in qualche modo cominciano a condizionare la coscienza dell'identità fin da bambini. Ecco perché Gesù era molto estremo, diceva: guai a chi scandalizza uno di questi piccoli fanciulli, sarebbe meglio per lui puntini puntini. Ma perché Gesù era cosciente di quanto un danno fatto nei primi anni di età possa distorcere la percezione dell'identità, possa veramente arrecare dei danni che poi si moltiplicano, si trasferiscono da generazione in generazione. E purtroppo noi siamo figli dei nostri padri, di nostra madre e di nostro padre, anche in quegli aspetti che abbiamo criticato in loro, ma sono quelli che abbiamo respirato, sono quelli che hanno formato la nostra identità. Quindi, in un contesto, per esempio, dove ha prevalso il formalismo, l'apparenza, noi abbiamo sviluppato un'identità di apparenza. Io, per esempio, ero un'identità di apparenza. La mia sicurezza di identità fin da giovane non era quello che pensavo veramente, non era quello che cercavo, ma quello che pensavano gli altri, cioè il desiderio di apparire in un certo modo e di avere questa gratificazione degli altri che mi dicevano: ma come sei bravo, ma come sei intelligente, ma come sei qua, ma come sei là. Ma non ero mai andato a cercare la mia vera identità. E se da una parte questo era stato un beneficio, perché poi quando ho cominciato alla ricerca della mia identità, sperando di trovare cose buone, invece ho dovuto scoprire delle cose tremende, che già Gesù in effetti aveva sottolineato in maniera molto chiara, e che è una difficoltà estrema per l'uomo del 2016 quello di pensare che ci sono i buoni e i cattivi. No, Gesù ci dà una definizione diversa, ci dice che tutti abbiamo fallito e che dal cuore degli uomini, non dal cuore degli uomini cattivi, vengono fuori furti, omicidi, pensieri negativi, violenze, perversioni, eccetera, eccetera. Solo che ci sono quelli che frenano tutta la vita queste spinte e quelli invece che le lasciano tranquillamente. Ci sono quelli che per mantenere una coscienza di identità buona e allora mettono i freni, reprimono, rimuovono queste cose. Ci sono quelli invece, come qualcuno di nostra conoscenza, che le lasciano. Vai dove ti porta il cuore. E a proposito di questo vi voglio dare uno spunto di riflessione. Il discorso, come ha sottolineato il pastore Rino, è vastissimo, interessa tanti aspetti del nostro essere cristiano, della nostra vita, dell'immagine che ci siamo creato di noi stessi, dell'immagine che abbiamo degli altri e l'immagine che gli altri hanno di noi. Ma, ecco, la nostra vita, ecco, per volerlo sintetizzare, si deve scontrare con due tipi di identità. Una che ci viene data dalla legge. Quindi la legge ci dice, per essere bravo devi 1, 2, 3, 4, 5, fino a 10, 10 comandamenti. E noi tante volte, attenzione, non è sbagliato desiderare di seguire, perché già nella legge c'è un'indicazione sommaria di quello che è il progetto di Dio per la nostra vita. E tante volte veramente abbiamo bisogno di riconoscere che la legge è buona, però c'è un altro problema, che la legge è buona, ma i cattivi siamo noi. Quindi la legge, nel progetto di Dio, casomai non l'avessi ancora scoperto, non aveva una valenza terapeutica. Cioè non si può curare una persona dicendogli quello che è buono e quello che è cattivo. I medici ogni tanto ci provano a dire questo non lo devi mangiare, questo ti innalza il colesterolo, questo... Ma non sempre c'è questa capacità, ma nella legge morale è ancora peggio, perché nella legge morale il progetto di Dio non era metti in pratica i 10 comandamenti e vivrai tranquillo. No, la legge doveva causare problemi, la legge doveva darci la conoscenza del fallimento umano, cioè di questa identità decaduta, di questa identità piena veramente di amarezza, di odio, di paura, di questa identità, dicevo ieri a Campobasso, dove la sensazione primaria è un'angoscia di abbandono, di solitudine. Non so se qualcuno di voi in certi momenti è arrivato a scoprire, mamma mia, sono solo, sono abbandonato. E questo è quello che Gesù ha vissuto e ha preso, e lì la Masa Bactani. Ha vissuto perché questa è la verità più profonda dell'essere umano, quello di sentirsi distaccato da qualcosa di armonico, di bello. Questa è la distanza incolmabile tra il creatore e la creatura che ha scelto, bella scelta, di prendere lui il posto di Dio e di diventare lui artefice della scelta, della decisione di cos'è bene e cos'è male, quindi di sostituirsi a Dio. Quindi in qualche modo poi questa scelta, come sapete, fatta dal nostro progenitore, non è stata una scelta molto felice. Perché? Perché in qualche modo ha cominciato a determinare questa crisi di identità, questa crisi con poi tutte le maschere relative. Ricordate, dalla Genesi viene quel... ancora quell'urlo di dolore di Dio, di una mamma che ha perso veramente il figlio e che in qualche modo quando lo chiama gli dice dove sei, figlio mio? al napoletano, figlio mio, sì, da voi non so come si dice, più o meno, dove sei, dove sei andato, cosa hai fatto? E Adamo, nascosto, che esprime questa verità che diventerà la caratteristica di ogni essere umano. Ho ascoltato la tua voce nel giardino e mi sono rallegrato. No! Ma quale rallegrato? E mi sono rassicurato. Ma quale rassicurato? E mi sono consolato che tu ancora eri lì, nonostante avessi fatto una cavolata. Ho ascoltato, ho sentito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo. È bellissima idea, e mi sono nascosto. Questa è la realtà, purtroppo, che spesso cogliamo nell'essere umano. E prima della conversione credo che ognuno di noi cercasse di nascondersi da qualche parte. C'è chi si è nascosto in circoli religiosi, c'è chi si è nascosto in circoli perversi, c'è chi si è nascosto nel lavoro, c'è chi si è nascosto nel lavoro a buon mercato. Ognuno si è nascosto in qualche cosa, ma perché? Per questa coscienza di nudità, cioè di mancanza di identità, di mancanza di riferimenti paterni, perché così come abbiamo detto, normalmente un uomo nasce dall'incontro di un seme maschile con un ovolo femminile, su questo non ci potrà mai essere discussione. Nella dimensione psichica ha un valore estremo, che ha sottolineato il pastore Rino, anche l'importanza di avere un madre o un padre. Come vedete, le teorie gender mi stanno confondendo. Un padre e una madre, così dal punto di vista dell'identità spirituale diventa importante ricevere le coordinate della paternità divina. Ricevere quella frase meravigliosa che è stata detta a Gesù, ma che è tipo del rapporto che Dio vuole sviluppare con ognuno di noi. Tu sei il mio diletto figliuolo, figliuola, nel quale mi sono compiaciuto. Questo è un modo con cui Dio dà identità, dà significato, dà famiglia, dà appartenenza a Gesù, ma ognuno di noi, vedremo meglio nel corso di queste tre puntate, ha bisogno di queste coordinate, che non sono immagini mentali, cari fratelli, non sono immagini costruite a mosaico sulla Bibbia, con versetti che citiamo e che usiamo come un training autogeno per convincerci che noi siamo quelle persone, ma passano attraverso una rivelazione, perché l'uomo naturale non riceve le cose di Dio e non le può neanche comprendere. Quindi, fino a che noi cerchiamo naturalmente, teologicamente, in qualunque maniera di ricevere quello che Dio ci ha dato, in realtà Dio ce l'ha dato, ma noi non lo riceviamo. Dio ha compiuto quello che si doveva compiere, ma noi non ne abbiamo il beneficio. E scopriremo che il cammino della vita cristiana non è Dio ti prego, cambiami, come spesso sento dire a tanti cristiani. Ecco perché questo quasi quasi, ecco, se Dio fosse veramente uno che si incavola, direbbe: ma come, ho fatto tutto per cambiarti, tutto quello che dovevo fare l'ho fatto, tutto è stato compiuto e tu mi chiedi ancora Dio cambiami, Dio salvami, Dio... Attenzione, all'inizio sì, Dio salvami, perché veramente se siamo perduti abbiamo bisogno di scoprire Gesù come Salvatore, ma poi abbiamo bisogno di scoprire quello che comporta l'averlo ricevuto come Salvatore e Signore, perché se no non ci sveglieremo con un'identità nuova, perché l'identità nuova, come vedremo domani, è un dono meraviglioso di Dio, che poi sicuramente diventa un punto di riferimento per quella confusione della nostra identità umana. Quindi dicevo, andando verso la conclusione, perché il tempo scorre veloce, io non ho riferimenti di orologi, là ce n'è uno ma non riesco a vederlo perché dovrei farmi un paio di occhiali nuovi, mia moglie me lo dice tante volte, però la legge nella quale ci rispecchiamo, la legge che in qualche modo è come una radiografia, la legge nei 10 comandamenti, ma ancora di più la legge di Gesù, che è molto più esigente, risonanza magnetica, tac, con mezzo di contrasto. Se qualcuno si poteva illudere di mettersi di fronte alla radiografia della legge e dire: oh, come sono bravo, buono, grazie a Dio, ho fatto una radiografia e tutto va bene. Di fronte a quello che dice Gesù, è indispensabile andare in crisi. Perché? Perché il tumore profondo che si chiama fallimento del bersaglio è una caratteristica della nostra identità umana. È una caratteristica della nostra identità carnale, se preferite, perché umano e carnale è la stessa cosa. Forse umano, dice, come umano lei? Ma come umano significa che veramente non potrai mai ricevere le cose di Dio. Ma, ripeto, la legge ti dà un'immagine a un certo punto, mamma mia, è un'immagine bruttissima. Cioè la legge, diceva l'Apostolo Paolo, ci dà conoscenza del peccato, ci porta realmente a peccare di più. Dice, ma come a peccare di più? Sì, rende il peccato estremamente peccante. Le nostre concupiscenze destate dalla legge. Ma come destate dalla legge? Una volta ho letto un libro di una cosa graziosa. C'era un proprietario di un albergo che era tutto a vetri. E questo albergo, guarda un po', era su un fiume dove sicuramente c'era una grande fauna marina, cioè non marina, nel senso di pesci da fiume. E questo di qua ha pensato bene. Dice, ma qua se i miei clienti dell'albergo vedono che dalle loro stanze possono pescare, qua mi rompono tutti i vetri, ed ebbe una bellissima idea, mi mettere un cartello vietato pescare. Immaginate che cosa successe? Praticamente si distrussero tutti i vetri. E quando dice, come faccio, come faccio? Leva il cartello. Questo è un esempio così semplice, se ne potrebbero fare tanti, di come la legge, anche se in qualche modo poi per la paura non reagiamo, ma quando qualcuno ci vuole costringere dentro, poi magari ci mettiamo il silenziatore, magari spariamo col silenziatore, però la legge eccita la ribellione, la legge è come il dolore, se tu ti facessi male e non avessi i recettori del dolore, tu perderesti tutto il sangue. E poi dici, ma che strano, mi sto morendo. La legge causa dolore, la legge causa, come a dire, c'è qualcosa che non va, è diagnosi, non ci possiamo curare con la diagnosi. E infatti poi la legge, dice l'Apostolo Paolo, ci accompagna come un pedagogo. Perché? Perché ci fa disperare dei nostri sforzi, della nostra autogiustizia, perché noi purtroppo bisogna dire che nasciamo in un contesto dove ci viene detto devi dimostrare di essere bravo. Io non ci sono riuscito, ce l'avevo messa tutta, ma poi ho scoperto di non essere Dio. È stata una grande delusione. Nonostante la meditazione trascendentale, nonostante il controllo del pensiero, alla fine munnizza semplicemente nella mia mente. E questo è un colpo duro per l'orgoglio, non solo mio, ma per l'orgoglio di tante persone che ci hanno messo così tanto a costruirsi. Peccato che non si sono costruite bene. È come quelle costruzioni che fanno da voi e anche da noi, che il cemento non ce lo mettono realmente. E purtroppo poi succede che quello che succede è così. Noi non siamo costruiti tante volte con materiale spirituale, ci costruiamo con maschere, con artifici, e poi i test della vita ci mandano in crisi di identità. E oggi la crisi di identità, prima sapete, la depressione arrivava intorno ai 30-40 anni, se leggete i trattati di quando ho studiato io, diceva verso il 30-40 anni uno fa un bilancio, è un bilancio fallimentare e va in depressione. Ma quali 40 e 30 anni? Oggi a 17 anni, a 18 anni si va in depressione. Siamo molto più accelerati nell'accorgerci che ci mancano i fondamenti. La legge, dirà in altre parti l'Apostolo Paolo, casomai tu ti volessi curare con la legge ti uccide. Altro che la legge ti dà la vita. La legge ti uccide, la legge ti porta in crisi, la legge ti fa disperare, la legge ti fa sentire solo colpevole, ma ti prepara al messaggio della salvezza, al salvagente che Dio ha lanciato 2000 rotti anni fa e al quale, se non ci umiliamo e se non la smettiamo di pensare di essere diversi degli altri. Una volta dicevo: Signore, ma io sono diverso dagli altri. E Dio mi ha detto: sì, sei peggiore. Bellissimo, 1-0 e palla al centro. Perché io magari c'avevo un fratello che faceva l'anarchico, e io dico: io sono il buono della famiglia. Ma quale buono? Sei un campione senza valore. Ma dico, la legge uccide. A qualcuno allora pensa di darsi all'altra parte, cioè vai dove ti porta l'istinto. Molte persone oggi scelgono l'anarchia, scelgono l'edonismo, scelgono il relativismo, perché dicono: se io sento di essere Napoleone, ma perché tu mi devi dire che non lo sono? E magari fino a quando non vuoi combattere col tuo esercito, magari te lo lascio fare. Se non c'è qualcuno, poi qualche psichiatra che subito ti aggredisce con qualche farmaco. Ma andare dove ci porta l'istinto, io non so se qualcuno di voi l'ha provato o prima o dopo la conversione, perché tante volte solitamente si prova prima, ma quelli che sono rimasti con quel discorso, forse se avessi seguito l'istinto, ora ho incontrato Gesù, giusto, ora devo andare verso la luce, e magari questo problema di ribellione ce l'hanno dopo la conversione, diventano liberati, più a rischio di peccato dopo la conversione, dopo che superano alcune fasi della loro vita. C'era un aneddoto di un psicologo mio amico, un insegnante di psicologia dinamica a Torino. Ora si sta ritirando, speriamo di coinvolgerlo, perché è veramente una mente in questo campo, che scrisse tutta una serie di piccoli inondetti di Gesù, li chiamò. E uno di questi diceva così: dice, ma perché gli dissero i discepoli a Gesù, a quel paralitico che da 38 anni veramente era paralitico, gli hai detto vai e non peccare più, che non ti avvenga di peggio? E Gesù gli rispose, dice, perché da 38 anni aveva sognato di peccare. Sembra una barzelletta, ma in realtà è così. Quella persona, immaginate quante donne erano passate davanti a lui e dice, se non fossi così. O immaginate quando persone l'avevano preso in giro e lui, se fossi in piedi ti avrei... Quindi a un certo punto, quando è guarito, mamma mia, diventa più a rischio. Ma noi ridiamo, ma anche per noi è così. Quando siamo guariti dalle nostre paure, quando scopriamo che Dio ci ama, quando ci viene data una vera libertà, siamo più a rischio se non usiamo la libertà per l'amore e non per la malizia o per altri atteggiamenti. E infatti dicevo, molti si sono dati prima all'istinto, e poi come ultima espressione di una vita vissuta all'insegna di vai dove ti porta il tuo istinto, ritroviamo lo stesso effetto della legge, cioè il senso di morte. E come persone che hanno vissuto sempre facendo quello che volevano, alla fine il sentimento che riescono a provare più forte è quello di farla finita. Ma non ho scoperto niente di strano. Già l'Apostolo Paolo, parecchi anni fa, ispirato dallo Spirito Santo, diceva che quello a cui ha la tendenza la nostra natura umana è morte, è inimicizia contro Dio. Cioè, non glielo puoi fare mangiare Dio alla tua mente, non glielo puoi dare in 3 razioni quotidiane, Se non ne hai una rivelazione, la tua mente, Dio, come si dice a noi, non lo vuole manco a brodo. È così. Ecco perché poi è necessario tante volte spurgare questa immagine distorta, mostruosa spesso di Dio, e quando pensiamo di averlo perso totalmente ci accorgiamo che è difficile liberarsi di lui, per chi l'ha conosciuto, e lui risorge sulle ceneri delle nostre immagini negative. E quindi, concludendo, siamo di fronte a due problemi grossi. Domani vedremo meglio qual è la soluzione. La legge ci uccide, ci dà un senso di identità apparente, ma poi ci accorgiamo purtroppo, come si dovette accorgere l'Apostolo Paolo, che il male che non voleva sistematicamente lo faceva. E non diceva è una legge ingiusta, no, è una legge buona, però io sono in questa situazione che il male che non voglio fare lo faccio, è il bene che vorrei fare, è un'utopia. Ma l'istinto, la libido, ci uccide. Mamma mia, ragazzi, siamo morti allora. Meno male che Dio ha concepito una identità nuova. E questa sera lo vogliamo ringraziare per questo. Amen.